Grazie a voi. Siete intervenuti così numerosi, c'è anche un pubblico ben variegato dal punto di vista anagrafico, e questo vuol dire che i temi di cui parleremo stasera sono temi forti, intensi, che interessano a molte persone, giovani compresi. Allora, avete sentito da dove trae le origini il titolo di questo libro che presentiamo questa sera e che è un dialogo tra Matteo Truffelli e un giovane di Azione Cattolica, si chiama Gioielli, e Gioielli ha intervistato Matteo, il presidente nazionale dell'Azione Cattolica, su temi che hanno a che fare con la politica e con la politica con la T maiuscola nella vita di questo nostro paese, l'Italia. Matteo Truffelli ha 49 anni, è sposato, è di Parma e a Parma insegna la storia delle dottrine politiche presso quell'università. È presidente dell'Azione Cattolica dal 2014, sei al tuo secondo mandato. È inutile che ti dica che siamo arrivati alla serata di oggi ricordandovi un po' le domande che io gli avrei posto, in modo da non trovarsi in difficoltà, ma certamente tu stasera sarai bravissimo, sarai spigliato nel rispondere alle mie domande e anche alla fine della mia intervista alle domande che giustamente potrete rivolgerti dal pubblico. Ecco, però c'è una prima domanda, Matteo, che voglio porti e che è fuori dalla scaletta che abbiamo fatto arrivare ieri sera. Detto in pochi secondi, metti che tu debba presentare uno spot sull'Azione Cattolica, che cosa diresti, che cos'è per te l'Azione Cattolica?
Quindi stasera cambiamo argomento, parliamo di Azione Cattolica.
No, ma è doverosa questa domanda.
Abbiamo tirato un inganno nel...
Ma no, tanto buonasera a tutti e grazie anche da parte mia della vostra presenza, grazie in modo particolare al vescovo Marco che è venuto ad ascoltare e, come dire, già solo questo dice qualcosa di significativo, quindi grazie a tutti. Come la domanda esattamente, cos'è per me l'Azione Cattolica? Per me l'Azione Cattolica è stata ed è il modo con cui ho capito che potevo e posso vivere la mia vita di fede dentro un cammino di popolo, dentro un cammino condiviso con tante persone, sapendo che quel cammino è anche una mia responsabilità e quindi è, come si diceva prima Don Luigi Ciotti, una corresponsabilità. Io credo che fondamentalmente per me l'esperienza dell'Azione Cattolica sia stata questa, scoprire che la mia vita di fede non era qualcosa che riguardava solo me, ma riguardava il mio camminare insieme con altri e insieme con altri portare la responsabilità di quella fede mia e di tutta la Chiesa, e che questo ha tutto a che fare con l'essere nel mondo, ha tutto a che fare con essere un laico che insieme appunto da laico associato spende la sua esistenza dentro al mondo e lì vive la propria fede. Bene, grazie. E dopo questa introduzione entriamo nel vivo delle tematiche che sono proposte nel libro La P maiuscola, fare politica sotto le parti, un libro che trovate in vendita là all'ingresso del seminario, in modo che possiate a casa riprendere alcune pagine di ciò che stasera andremo dicendo. Ecco, tu Matteo vai spesso in giro per l'Italia, proprio perché sei il presidente nazionale dell'Azione Cattolica, e nel tuo libro dici che spesso ti sei trovato di fronte a un paese arrabbiato, mentre il cardinale Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che abbiamo sentito l'altro ieri sabato a Castiglione Stiviere, dice che l'Italia è un paese da riducere. Ecco, la domanda che ti pongo è questa: andando in giro appunto per l'Italia, che tipo di paese, che tipo di realtà hai incontrato?
In realtà dare un quadro unico, sintetico, una chiave che legga tutto il paese, che è un paese complicato, complesso, molto articolato. E per di più io tendo a fuggire sempre dal rinchiudere in una definizione, in una formula, sia la lettura della realtà che tanto più, quindi, la prognosi e la cura per quella realtà. Si accennava prima al fatto che il libro è un libro intervista, e l'abbiamo voluto fare come intervista anche per questa ragione, perché non volevamo dare l'idea di un discorso chiuso, di un discorso che dava delle definizioni, che tematizzava e, quindi, offriva un quadro sistematico, ma come voleva essere l'apertura di un discorso, di un dialogo, di un confronto, e che accettava anche, come tutte le interviste, di essere incompleto da questo punto di vista, no? Che è anche la risposta, un tipo di risposta che darò sia adesso che stasera, non hanno la pretesa di essere risposte complete, hanno la pretesa di essere volontariamente risposte incomplete, perché sono quelle che innescano ulteriori riflessioni. Allora anche la lettura che io posso avere del paese, che pure è una lettura sicuramente fortunata da questo punto di vista, no? Il fatto di girare tanto il paese mi consente di avere una molteplicità di esperienze. Quello che non giro io lo girano gli altri membri di presidenza, quindi veramente insieme giriamo tantissimo, conosciamo tantissimi aspetti del nostro paese, però certo è sempre una visione da un altro. Allora, direi tre sottolineature, mi pare importante dire, del nostro paese. La prima, che il nostro è un paese con grandi risorse. È un paese in cui noi tendiamo a dare per scontato il fatto che c'è ancora una forte cultura solidale, che c'è ancora una forte trama di vicinanza che si struttura sulle famiglie, ma che si struttura sul vicinato, che si struttura sull'appartenenza territoriale. C'è ancora un forte senso di apertura al vicino, diciamo, a quello che concretamente si può andare. È un paese in cui, ad esempio, viviamo molto spesso in maniera dissociata il tema di alcune grandi questioni di cui abbiamo paura, ma quando poi lo traduciamo nella persona che abbiamo di fronte, lo affrontiamo in modo molto più concreto, umano, solidale, di quello che invece a volte affrontiamo pensando al fenomeno, no? Un esempio per tutti, evidentemente, è il tema dell'immigrazione. Ancora un paese, ad esempio, che ha una straordinaria trama del volontariato. Siamo un paese, da questo punto di vista, eccezionale, cioè che fa eccezione rispetto al resto dell'Occidente. Un paese che ha ancora una chiesa presente dentro la vita delle persone, quindi è un paese con tanti talenti, con tanta creatività. Il fatto che io insegno all'università, il fatto che i nostri studenti, tra virgolette, in un certo senso purtroppo, ma siano così bene accolti all'estero, dice che siamo
siamo un paese che è ancora capace di formare e diciamo così, sfornare generazioni di giovani, di talento, tanto richieste. Quindi noi siamo un paese che ha tante, tante risorse. Questo credo che vada detto come premessa, perché tutti gli aspetti critici, che sono tanti, adesso proverò a dirne alcuni, sono aspetti critici che però non ci possono, non ci debbono far perdere di vista le grandi potenzialità del nostro paese. Penso ad esempio ai giovani del nostro paese, che sono una grande ricchezza del nostro paese. Sono giovani, lo dicevamo prima durante la cena, molto più generosi e appassionati di quando ero giovane io. Io sono del 70, quindi appartengo a quella generazione che tra il 70 e l'80 diciamo, ha sformato i giovani con il minor senso civico, il minor senso di appartenenza pubblica, il minor senso di passione per il futuro degli ultimi decenni. Quindi abbiamo tante risorse, però certamente siamo un paese diviso, siamo un paese lacerato da una molteplicità di divisioni, di contrapposizioni politiche, culturali, ideologiche. Siamo divisi tra nord e sud, siamo divisi tra grandi città e piccoli paesi, siamo divisi tra chi abita in montagna e ha l'ospedale più vicino a alcune ore di macchina e chi invece vive tutti i giorni a cavallo di autostrade e treni. Siamo divisi tra ricchi e poveri sempre di più, tra cittadini italiani e persone che cercano in Italia il proprio futuro. Siamo divisi tra anziani e giovani, che sempre più fanno fatica a lasciarsi spazio e responsabilità reciprocamente, tra generazioni che fanno fatica a confrontarsi. Siamo divisi da una politica che accentua queste divisioni invece che tentare di decomporre, che in qualche modo le strumentalizza invece che cercare di ricomporre. E poi siamo un paese arrabbiato, rancoroso per certi aspetti, perché siamo un paese in molti, per molti aspetti deluso, e quindi un paese che fa fatica a pensare al futuro, a pensare in termini di futuro, un paese che tende a guardare più all'indietro che in avanti, più al passato che a quello che è stato, creando a volte un mito di un'epoca che dovrebbe essere stata felice, ma che poi, quindi, facendo lo storico, so bene che in realtà non ti è proprio felice nessuno, ogni anno ha avuto i suoi problemi. Però secondo me siamo un paese che da questo punto di vista è un po' asfittico, cioè non ha più il coraggio di respirare con i polmoni e guardare pienamente verso il futuro. E poi siamo un paese con alcune grandi questioni che gravano sul suo futuro. La prima, adesso va bene, perfetto. La prima penso sia quella del meridione. Il meridione è quello che ci dice se il nostro paese avrà un futuro oppure se in qualche modo sarà costretto a soccombere a processi che vedranno tutto sempre più in difficoltà. Io faccio sempre questo esempio, che è un esempio banale, ma che aiuta a capire. La vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica, Luisa, che è calabrese, viveva a Roma per lavoro, ma ha vissuto tutta la sua vita in un paese che si chiama Stignano, in Calabria, nella diocesi di Locri. Da quel paese, per andare a scuola, tutti i giorni gli studenti prendono un pullman che attraversa un ponte in cui metà della carreggiata non è percorribile perché sostanzialmente è sconnesso. E quando piove forte non possono attraversare quel ponte perché hanno paura che un giorno o l'altro venga giù. Quello è la condizione normale di una giovane del Stignano in Calabria che tutti i giorni deve affrontare un'avventura per andare a scuola, oppure chiunque abbia provato ad andare, visto che c'è Matera nel 2020, chiunque prova ad avventurarsi per andare a Matera sa che proprio a Matera c'è da mettere in conto tante ore di viaggio e scomodo e così via. Gli esempi si potrebbero fare davvero tanti. Il sud è una delle zone del paese che ho visitato in maniera più sistematica.
Se non... Sì, prego.
Quella è una grande scommessa per il nostro paese.
Il meridione.
Il meridione. L'altra grande scommessa credo che sia la questione giovanile. Le due scommesse si sovrappongono tra loro. Che la questione giovanile non vuol dire solo il lavoro giovanile, ma vuol dire investire seriamente su quello che è decisivo per i giovani, quindi ad esempio sugli spazi della formazione scolastica, non solo scolastica, tutto il mondo formativo educativo. E una terza grande questione che il nostro paese ha è la crescente solitudine delle persone, degli anziani, ma non solo degli anziani. Tutte le statistiche, ma andando in giro lo si percepisce in modo molto chiaro, ci dicono che le persone hanno sempre più a che fare con la solitudine, che sembra un tema non immediatamente politico, ma che invece ha molto a che fare con il modo in cui noi pensiamo alla società che vogliamo costruire, e la società la possiamo costruire solo politicamente.
Ecco, senti Matteo, tu dicevi che il nostro paese, l'Italia, ha delle importanti risorse, ma al tempo stesso presenta tutta una serie di criticità che stanno a dirci di un paese fragile, un paese diviso, rancoroso, con dei problemi anche che ci stiamo trascinando da decenni, perché la cosiddetta questione meridionale è indubbiamente un problema annoso, no? Nella vita di questo nostro paese. Ma per tornare a uno degli aspetti, come dire, più ricorrenti tra le cose che finora ci siamo detti, che cosa serve secondo te per ricucire l'Italia, per rilanciare il nostro paese?
Sì, tanto questa espressione del ricucire, appunto, che è stata utilizzata diverse volte da Canale Bassetti, è un'espressione su cui come associazione, Nazione Cattolica, ci siamo trovati in grande sintonia, proprio negli stessi periodi in cui il Cardinale Bassetti lanciava questa espressione, anche noi l'avevamo utilizzata in tanti nostri appuntamenti, ma proprio perché sentivamo, vedevamo, toccavamo con mano queste progressive lacerazioni e frammentazioni del nostro paese, qui diciamo, ma per una realtà come l'Azione Cattolica, che è nata italiana quando ancora negli anni in cui più alto era il conflitto tra Chiesa e neonato Stato italiano, che è nata mettendo insieme laici e sacerdoti quando ancora era un'idea futurista mettere insieme e corresponsabilmente la società, che è nata insieme adulti e giovani, uomini e donne, persone di tutto il paese. Ecco, per una realtà della Chiesa cattolica l'idea del ricucire, del tenere insieme è in qualche modo la sua identità.
Sì, è connaturato con la storia della società.
Con la sua storia e quindi in qualche modo la sentiamo con una grande responsabilità. E credo che il primo elemento del ricucire sia quello del ritrovare le ragioni dello stare insieme, ritrovare ciò che ci unisce, ritrovare, andare in cerca dei terreni comuni invece che dei fossati da allargare, andare in cerca del terreno possibile comune su cui progettare insieme a tutti un futuro condiviso, un futuro costruito corresponsabilmente. Cioè la consapevolezza fondamentalmente che quello che chiamiamo il bene comune, in fin dei conti, non si può che costruire in comune, se no non è plenitudine, se no è qualcosa che si costruisce parzialmente, che qualcuno pensa di poter realizzare, ma non sarà mai bene comune nella sua, come dire, complessità, se non mettendoci insieme, progettando e pensando appunto le ragioni dello stare insieme e le ragioni del pensare insieme al nostro stare insieme. Da questo punto di vista, ad esempio, io penso che, visto che ci stiamo avviando verso le elezioni europee, penso che la questione europea sia anche questo, sia non ritrovare il senso, il valore, il significato del perché ci siamo messi insieme e da lì ripartire per ricostruire il futuro del nostro essere europeo. Consapevoli che le ragioni dello stare insieme sono molto di più di quelle che ci sono molto più radicali di quelle che ci dividono, sono molto più fondative di quelle che ci dividono. Allora, se una prima compito che ci spetta è proprio questo, quello di ritrovare e rilanciare le ragioni del nostro stare insieme, credo anche che un secondo compito importante sia di fronte, o meglio, dentro a una politica che rinuncia sempre di più a ragionare e ad argomentare, ma che tende a semplificare e quindi a ideologizzare e quindi a dividere, no? Diciamo, la politica è sempre stata in parte così, ma il contesto politico in cui viviamo è un contesto che tende a referendarizzare, è una parola che non esiste, ma a rendere tutto un referendum pro o contro qualcosa o qualcuno, eh? O sei tutto di qua o sei tutto di là, è tutto sì o tutto no, sei totalmente con quello o totalmente contro quello, quella persona, quel partito, quella scelta. Noi viviamo in un contesto in cui la politica sempre più si sta incardinando sui no, su oggi, la metà, o il Novax, o il no, ognuno ci può mettere il no euro e così via. Allora, di fronte a una politica che, come dicevo prima, fomenta e strumentalizza le divisioni invece che cercare la ricomposizione, e che fa questo semplificando e ideologizzando le posizioni, credo che a una realtà come la nostra, il mondo ecclesiale, una realtà come l'Azione Cattolica, ma al tessuto civile spetta il compito di creare invece occasioni reali da una parte di formazione del pensiero critico, cioè del rifiuto della semplificazione, del rifiuto di quella semplificazione che, come dire, trasmette soluzioni semplici per questioni che invece sono complesse, e le trasmette semplici perché si deve stare o di qua o di là, con un sì o con un no. Quindi il formare pensiero critico, consapevolezza, approfondimento, conoscenza della realtà. Dall'altro, sapere che questo pensiero critico si forma anche, se non soprattutto, attraverso un confronto serio, un confronto vero tra le posizioni legittimamente diverse. Noi siamo un paese in cui è sempre più difficile confrontarsi seriamente. Abbiamo un sistema di politico che ormai ha assunto le fattezze del salotto di porta a porta, in cui si sta seduti sulle portoncine bianche di qua o sulle portoncine bianche di là, e necessariamente occorre delegittimarsi reciprocamente. Invece noi abbiamo bisogno di creare occasioni, spazi, modalità di autentico confronto.
Ecco, mi ha colpito nel tuo libro, a questo proposito, il fatto che tu auspichi questo confronto non soltanto all'interno del mondo cattolico, ma anche con delle realtà che stanno fuori.
Certo.
Sì, questo sì. Mi ha colpito molto.
Ma perché è per il ragionamento che dicevo prima, no? Perché noi il paese lo costruiamo insieme con gli altri, l'idea di poterlo costruire dando per scontato che le nostre sono buone idee e che agli altri devono piacere le nostre idee, è un modello da cui è sempre più intelligente ambientarsi. Quindi creare confronto, o per il confronto reale con la società, con le diverse posizioni, culture, tradizioni che ci sono nel nostro paese, e attenzione però a creare anche sano confronto dentro l'associazione, dentro il mondo ecclesiale. Prima si diceva, abbiamo tanti nostri soci, no? Diceva, impegnati nei vari partiti. Non è un problema questo, è una risorsa, perché da una radice comune si può tornare a discutere, a confrontarsi seriamente anche nella pluralità delle posizioni. Questo credo è la condizione per vivere la dimensione della politica come dialogo, ma non facendo il dialogo, come dire, una bella petizione di principio, ma facendo del dialogo quello che ci ha insegnato in un modo molto provocante Papa Francesco a Firenze, quando ci ha detto: vi chiedo di dialogare, ma qui non dico dialogare, non dico di parlarvi, dico di fare delle cose insieme. A me preme un'associazione, un mondo ecclesiale capace di dialogare dentro la realtà in cui è, per suscitare dentro quella realtà la capacità di mettersi insieme per costruire bene comune. E questo, ultima diciamo, sottolineatura rispetto alla domanda originaria, credo che sia anche la condizione per ridare alla politica quello che in questo momento gli manca tanto. Cioè, noi abbiamo di fronte una politica che ha molto dismesso i panni della progettazione di quello che vogliamo essere. Non ci interroghiamo più su che tipo di società vogliamo costruire. Cioè, abbiamo una politica che sempre di più si limita ad amministrare l'esistente. Invece noi abbiamo bisogno...
La cosiddetta politica politiziana.
Sì, esatto.
Cioè quella che è
sorta immediata.
Non che si volge verso il futuro.
Esattamente. Invece noi abbiamo bisogno di risospingere la politica a progettare che cosa, anche da questo punto di vista. Io lo so, qui a volte mi sento, ma tu parli sempre di, fai sempre per esempio, però anche da questo punto di vista l'esempio del tema delle migrazioni ha tante cose importanti, ma anche questo, perché dentro il tema delle migrazioni, al di là dell'accoglienza, al di là della sicurezza, c'è anche il dire: ma noi quel fenomeno qua, il modo con cui ce ne facciamo carico, ci dice se stiamo pensando che società vogliamo essere nel futuro o se ci limitiamo a gestire l'ordinario giorno per giorno, o stiamo pensando a tutto. Credo che da noi, da una realtà come la nostra, debba venire questa spinta alla politica a riprendere in maniera forte il pensare al futuro. E questo significa anche, ultimissima cosa che dico, è costringere la politica a fare quello che non hanno fatto negli ultimi decenni, cioè a interloquire seriamente con il tessuto vitale del paese. Cioè, molte volte ci si dice che il mondo cattolico si è ritirato dalla politica. Io invece sono convinto che è la politica che si è ritirata non solo dal mondo cattolico, ma da tutti i mondi vitali del nostro paese, dal mondo della cooperazione, dal mondo della cultura, dal mondo del volontariato. Abbiamo una politica che è diventata sempre più autoreferenziale perché ha tenuto il confronto serio con il paese. Noi dobbiamo invece spingerla a capire che avrà futuro, e cioè riacquisterà credibilità agli occhi dei cittadini nel momento in cui saprà interloquire seriamente con i tanti mondi vitali che ci sono nel nostro paese, e in cui tra l'altro il mondo cattolico ha un valore significativo.
Ecco, nelle cose che hai appena sottolineato c'è il rifarti al titolo di questo libro, la P maiuscolo, cioè una politica, insomma, di un certo livello, di una certa qualità, che sappia autorevolmente confrontarsi con i problemi del paese e, come dicevi tu, che sia in grado anche di progettare il futuro. Ma io aggiungerei che oltre che a una politica con la maiuscola c'è bisogno in questo paese a mio modesto avviso, anche di una scuola con la maiuscola, di una economia con la maiuscola, di un giornalismo con la maiuscola. Nel senso che si ha un po' l'impressione come dire che negli ultimi anni il nostro paese sia un po' troppo andato verso il pressapochismo in troppe realtà, in troppi settori, anziché puntare su delle proposte e delle iniziative di spessore, di qualità. Non credi che è un po' tutto un sistema paese che va ripensato e ricostruito, come si diceva, in termini qualitativi, a cominciare anche da una maggiore responsabilità da parte dei cittadini?
Ah, sicuramente, senza dubbio, qualche passaggio dell'intervista dico anche noi più che di buoni politici abbiamo bisogno di buoni cittadini oggi in Italia. E d'altra parte anche il passaggio di Papa Francesco che abbiamo sentito prima sulla P maiuscola è interessante, che quell'invito a metterci in politica, ma con la maiuscola, Papa Francesco lo fa dentro a quattro differenti termini, no? Perché il testo del discorso diceva: cari soci di Azione Cattolica, spendetevi, gettate semi del Vangelo dentro la vita del mondo, attraverso l'impegno caritativo, poi ha fatto l'inciso l'impegno politico, ha fatto l'inciso della prima maiuscola, il compito educativo e l'impegno nel mondo della cultura, cioè quattro dimensioni che si tengono insieme necessariamente. E perché appunto la dimensione politica non è mai né onnicomprensiva né separabile rispetto a tutte le altre. E sicuramente noi abbiamo veramente più bisogno di buoni cittadini, cittadini responsabili, cittadini appassionati del bene comune, cittadini consapevoli, quindi cittadini critici, ancora più a monte che di buoni politici. Buoni politici sono a valle di questo tipo di cittadini, che vuol dire anche che noi come paese lo facciamo facendo bene l'insegnante, facendo bene il medico, l'avvocato, facendo bene il sacerdote, facendo bene, vivendo in maniera responsabile e trattino corresponsabile là dove noi siamo presenti. Un esempio per tutti, l'hai citato, quindi ora torno indietro con un boomerang. Se io penso all'autoreferenzialità della politica, è nulla in confronto all'autoreferenzialità del sistema mediatico. Come presidente nazionale in questi anni mi sono dovuto confrontare con un mondo che veramente mi ha colpito per la sua pigrizia e autoreferenzialità, che è quello del mondo dell'informazione nel nostro paese. Quindi